Allora abbiamo visto Gesù dona la pace, la sua pace, il che significa il dono di una pienezza di vita, e in precedenza Gesù aveva detto: vi lascio la mia gioia perché sia in voi piena, traboccante. Quindi quello che contraddistingue il credente in Gesù è una pienezza di pace, di fiducia, una pienezza di gioia, di serenità e di allegria. Detto questo, Gesù li manda. Gesù non trattiene i discepoli per sé, non forma un'elite particolare di persone spirituali, non le orienta verso il Padre, ma con il Padre e con Lui e con la forza dello Spirito li manda al mondo. Li manda al mondo per offrire un modo alternativo di vita, offrire un modo che porti la vita alla sua pienezza, perché ogni persona ha dentro di sé il desiderio di pienezza di vita. Quando riesce attraverso il messaggio di Gesù a incontrarlo, questa persona rinasce. Nella seconda parte appare di nuovo il discepolo, che nel Vangelo di Giovanni, dopo la figura di Pietro, è il più importante. E purtroppo per inesatte interpretazioni di questo brano, purtroppo è passato nella storia come il discepolo incredulo, quando invece in bocca sua l'Evangelista pone la più grande professione di fede di tutti i Vangeli. Vediamolo. Ma Tommaso, siamo al versetto 24, ma Tommaso, ecco Tommaso che si accomoda, Tommaso, uno dei dodici, chiamato gemello. Perché l'Evangelista torna a insistere su questo soprannome che aveva Tommaso? Di chi è Tommaso il gemello? E aiutandoci con altri testi non evangelici, apocrifi, si deduce che questa somiglianza di Tommaso, questa sua essere gemello, era con Gesù. In altri testi si parla di Tommaso, il gemello di Gesù. Non gemello in quanto nati dalla stessa madre, ma gemello nel senso di assomiglianza nel comportamento. E perché l'Evangelista insiste con questo? Dice: Tommaso, chiamato gemello. Quando Gesù annunzia che Lazzaro era morto e decide di abbandonare la Galilea per andare in Giudea, e tutti gli altri discepoli ostacolano Gesù, dice: senti, tanto quello è morto, e dice te, perché Gesù ha detto andiamo, i discepoli prendono distanza e dice: te perché vuoi andare là? Cioè noi non ci pensiamo, dice: vuoi andare, cerca di essere ammazzato pure te? Quindi Gesù dice: andiamo da Lazzaro, il discepolo dice: perché vuoi andare, prendo le distanze? Perché cercavano di ammazzarti. Ebbene, in quell'occasione Tommaso dice: no, andiamo anche noi, e comprende una grande realtà. Andiamo anche noi, dice, a morire con lui. È la differenza tra Tommaso e Pietro. Pietro, quando Gesù annuncia il tradimento, dirà: anche se tutti ti tradiranno, io no, io sono pronto a dare la mia vita per te. Pietro è educato alla tradizione religiosa, dove l'uomo deve offrire a Dio, dove l'uomo si deve sacrificare a Dio. Pietro è sincero: sono pronto a dare la mia vita per te. Ma Gesù dice: ma chi te l'ha chiesto? Gesù non chiede che noi diamo la vita per lui, ma con lui e come lui, ecco Tommaso che l'ha capito, che la diamo agli altri. Pietro era disposto a dare la vita per Gesù, ma non a darla con Gesù e come Gesù. Per questo finirà per tradirlo. Quindi c'è questo Tommaso che è chiamato il gemello perché gli assomiglia. E la somiglianza si vede dal fatto che non era con loro quando venne Gesù. Perché non c'era Tommaso? Sono tutti riuniti, discepoli, li abbiamo visti, per paura dei giudei. I giudei avevano emesso la condanna a morte per tutto il gruppo, quindi per paura di fare la stessa fine di Gesù, sono tutti nascosti a porte chiuse. Tommaso no, perché lui non ha paura. Lui è il discepolo che non ha paura di fare la stessa fine di Gesù. Ricordiamo, è quello che ha detto: andiamo a morire con lui. Quindi Tommaso, la prima espressione che appare in questo brano, è come la persona non solo coraggiosa, ma il fedele seguace di Gesù, che non ha paura di fare la sua stessa fine, esattamente come i personaggi che abbiamo visto presso la croce di Gesù. Ricordate nel racconto dell'esecuzione di Gesù, presso la croce l'Evangelista mette alcuni personaggi, che non sono dei discepoli che sono andati lì a consolare il loro maestro nel momento dell'agonia, ma siccome l'ordine di cattura era per tutti, sono quelli che si sono presentati disposti a fare la stessa fine del loro maestro. E tra questi c'era la madre di Gesù, c'era Maria di Magdala e c'era quel discepolo anonimo. Quindi Tommaso, lui non ha paura di come gli altri discepoli. Gli dissero allora gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro, e attenzione adesso questa di Tommaso, non è una negazione assoluta della risurrezione di Gesù, ma Tommaso grida in forma esasperata il disperato bisogno di crederci. Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederà. È solo dal Vangelo di Giovanni che sappiamo che per l'esecuzione di Gesù sono stati adoperati i chiodi. Perché la crocifissione significava appendere la persona a un palo. E dopo dipendeva dallo schiribizio del boia vedere come eseguire questa condanna. Normalmente si usavano le corde per attaccarli. Nel caso di Gesù, come abbiamo visto, lo sappiamo soltanto da Giovanni, c'è il segno dei chiodi. Quindi Tommaso grida il bisogno disperato di crederci. 8 giorni dopo, di nuovo questa cadenza, l'ottavo giorno, è il giorno della Eucaristia. La prima attiva comunità cristiana cominciò a radunarsi per celebrare l'Eucaristia il giorno della resurrezione di Gesù, l'ottavo giorno. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo dentro e Tommaso era con loro. Arriva Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse, pace a voi. Ogni volta che Gesù si rende presente nella comunità, ogni volta c'è non l'augurio, ma il dono della pace, la comunicazione dello Spirito e l'invio alla missione. Quindi la ripetizione di queste parole di Gesù, pace a voi, significa che abitualmente, ogni volta che Gesù si incontra con i suoi, c'è il dono della pace e la ripetizione di questo dono porta con sé tutto quello che era stato espresso prima, il dono dello Spirito e l'invio in missione. L'Evangelista ci fa comprendere qual è il significato dell'Eucaristia. Nell'Eucaristia Gesù si manifesta, ci dona la pace, cioè ci invita alla pienezza della tranquillità e della serenità, ci comunica la sua stessa forza d'amore, lo Spirito, ma tutto questo non per un rapporto intimo con lui, ma per andare verso gli altri. Quindi Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse, pace a voi. Poi dice a Tommaso, è importante, Gesù non riserva nessun privilegio per Tommaso. Non c'è un incontro speciale, straordinario con Tommaso al di fuori della comunità. Non ci sono esperienze del Signore al di fuori. Non è che Gesù è andato incontro in cerca di Tommaso e gli si è presentato. Quando Tommaso è di nuovo con la comunità, allora nella comunità si manifesta Gesù e c'è l'esperienza di Tommaso. Quindi non è un privilegio per Tommaso. Poi dice a Tommaso, metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato e non continuare, qui il verbo è all'imperativo, quindi è un comando, non continuare ad essere incredulo, ma credente. Le mani e il costato di Gesù, abbiamo visto, conservano i segni della passione alla quale l'amore per i suoi aveva condotto Gesù. Quindi Gesù invita Tommaso a smetterla con questo atteggiamento di incredulità. Ebbene, la risposta di Tommaso che sono stati i pitori, gli artisti che ci hanno ingannato fanno vedere Tommaso che mette il dito. Tommaso non ci pensa niente. Era un'espressione esasperata. Quante volte in italiano noi adoperiamo delle espressioni esagerate? Banco morto, ci credo. Sono modi di dire. Quindi quando Pilato dice, quando Tommaso dice se non vedo, eccetera, metto il dito, non si sogna di metterlo, neanche lo sfiora. Quindi Gesù lo invita, dice guarda qui, metti quel tuo dito. Ma Tommaso non lo fa. Tommaso prorompe nella più alta definizione di fede di tutto il Vangelo. Rispose Tommaso e disse, mio Signore e mio Dio. Non è stato facile, sapete, per la comunità e per Tommaso. Il crocifisso era considerato un maledetto da Dio. Ebbene, Tommaso, nell'uomo che la religione considera maledetto da Dio, vede il suo Dio. Nell'uomo condannato come un malfattore, Tommaso vede il suo Signore. Quindi Tommaso non ha bisogno di mettere la mano e il dito nelle ferite del Signore, ma riconosce in Gesù quel Dio che nessuno aveva mai visto. E qui Giovanni chiude la sua narrazione collegandosi con il versetto finale del prologo, quando ricordate aveva scritto Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio ce lo ha rivelato. Tutto l'invito di Giovanni era sospendi per il momento quello che credi di sapere di Dio e centra la tua attenzione su Gesù. Tutto quello che credi di sapere o ti hanno insegnato di Dio e corrisponde in Gesù, mantienilo. Tutto quello che si discosta o contraddice, eliminalo. Perché, spero di non complicare le cose, ma è importante. Quello che ci vuol dire l'Evangelista, che non Gesù è uguale a Dio. Se io dico Gesù è uguale a Dio, significa che Dio in qualche maniera lo conosco. Quello che mi è stato insegnato dalla tradizione. Per Giovanni, Gesù non è uguale a Dio, ma Dio che è uguale a Gesù. E cambiano tante cose. Perché tanti immagini, aspetti di Dio che la religione ha insegnato, vengono smentite dalla figura di Gesù. Il Dio che condanna, il Dio che castiga, il Dio che punisce, il Dio che esclude, il Dio che margina, tutto quello sparisce. Quando Filippo a Gesù gli dice mostraci il Padre e ci basta, la risposta di Gesù, Pippo, Filippo, chi vede me ha visto il Padre. Quindi chi vede Gesù vede Dio. Allora Tommaso qui fa la più alta professione di fede, in Gesù riconosce Dio. Allora questa era tutta l'indicazione che l'Evangelista ci ha dato lungo tutto l'arco del suo Vangelo. Sospendi per il momento, chiede al lettore, tutto quello che sai di Dio e confrontalo con Gesù. Allora cosa si vede in Gesù? Quale Dio? Un Dio che non è lontano dagli uomini ma che gli è intimo. Un Dio che non chiede di essere servito, ma è Lui che si mette a servizio degli uomini. E ricordate, adesso non lo so più, forse qualcuno che insegna catechismo se la ricorda bene, quella formula c'era nel catechismo che Dio ci aveva creato per essere servito, no? C'era servito. Amato, com'è? Forza, catechismo, oh, siete carenti qui, eh? Comunque c'era che Dio ci aveva creato per servirlo, c'era questo servirlo. E tutto questo è il Dio che non c'è. Mai Gesù chiede di essere servito, ma è Lui che si mette a servizio degli uomini. Quando Gesù lava i piedi ai Suoi discepoli, non è che abbassa la Sua dignità, ma mostra la vera dignità di Dio e quindi dell'uomo. Non è quando si innalza al di sopra degli altri, ma quando si mette al loro livello per servirli. Quindi è importante, l'Evangelista almeno ci invita a questo, a centrare l'attenzione su Gesù. Conoscendo Gesù si conosce che è Dio. E una volta conosciuto Gesù, molti aspetti di Dio, uno dopo l'altro, cadono perché non reggono con quello che Gesù ci ha insegnato. Gesù gli dice: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che senza aver visto credono. È il punto centrale di tutto questo episodio. L'Evangelista sta dicendo qualcosa di importante. Non solo la situazione dei credenti di ogni tempo non è inferiore a quella dei discepoli di Gesù che lo hanno visto risuscitato, ma è superiore. È superiore perché quanti saranno capaci di credere senza vedere vengono proclamati beati, immensamente felici, a differenza di quelli che hanno creduto perché hanno veduto. Quindi la situazione dei credenti non è uguale a quella dei discepoli e non c'è da andare a loro con quasi invidia o nostalgia perché hanno fatto questa esperienza. La nostra è superiore, perché Gesù proclama beati quelli che, dice, senza aver visto credono. E quello che Gesù in questo Vangelo ha portato avanti, l'abbiamo già visto altre volte, il verbo vedere, quando Gesù parla a Marta della risurrezione del fratello, cosa gli dice? Gesù gli dice: se credi, vedrai. Avrebbe dovuto dire il contrario. Adesso vedi e così credi. No, la risurrezione di Lazzaro dipende dalla fede della sorella. Se Marta crede, vede. Se non crede, non vede niente. Quindi è importante che Gesù, anche questo, cambia quello che era l'itinerario spirituale, religioso, tradizionale, che emerge nei Vangeli. E qual è questo itinerario? Il bisogno di segni da vedere e per poi arrivare a credere. Quindi più volte anche a Gesù, negli altri Vangeli, c'è questa sequenza. Quale segno ci fai che noi possiamo vedere e poi giungiamo a credere? Quindi ci vuole un segno, per segno si intende qualcosa di straordinario, di spettacolare, che noi vediamo e alla fine crediamo. Gesù ha rifiutato sempre. Gesù dice: no, credi. Credi e tu stesso diventi un segno che gli altri possono vedere. E questo è possibile per tutti. Quindi Gesù invita a credere, ad avere questa piena fiducia, e chi crede non ha bisogno di segni da vedere, perché lui è il segno che si può vedere. Quindi Gesù proclama beati quelli che senza aver visto credono. Sono due le beatitudini nel Vangelo di Giovanni, e sono l'una collegata con l'altra. La prima beatitudine è al termine dell'episodio della lavanda dei piedi, quando Gesù dice: sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. La prima beatitudine. Quindi nell'amore che si trasforma in servizio per gli altri c'è la beatitudine. L'ultima beatitudine, quelli che credono senza aver bisogno di vedere, è strettamente collegata alla prima. Chi orienta la propria vita a servizio degli altri, essendo accanto al Signore, perché il Signore è colui che per amore si mette a servizio degli altri, fa un'esperienza intima, profonda, penetrante nella propria esistenza di Dio, e quindi non ha bisogno di segni particolari. Quindi le due beatitudini si collegano tra di loro. Ed è la conclusione di questa prima parte del Vangelo, poi la prossima volta vedremo il capitolo 21. L'Evangelista dice: molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma, attenzione, non sono stati scritti in questo libro. Allora, se le altre cose che Gesù ha fatto non sono state scritte in questo libro, dov'è che sono state scritte? C'è un altro libro? Sì. La comunità di Giovanni ci consegna la sua esperienza di Gesù, differente da quella di Matteo, di Marco e di Luca, la consegna alla comunità perché la accolga e scriva il suo Vangelo. I primi 4 secoli della Chiesa, il Vangelo non era un testo fissato, ma era un testo vivente. Ogni comunità lo arricchiva con la propria esperienza. Poi dopo è stato fissato, non è stato più possibile aggiungere nulla, ma per 4 secoli il Vangelo fu un testo vivente. Ogni comunità lo riceveva, lo accoglieva, lo praticava e dalla propria originale applicazione e situazione di vita emergevano degli aspetti nuovi che l'Evangelista poi confluiva nel libro. Ecco perché nel Vangelo, anche nel Vangelo di Giovanni, vediamo molte cose che sono state aggiunte nel tempo. Ricordate nel Vangelo di Giovanni il discorso di Gesù prima della passione, quando Gesù dice alzatevi, andiamo via di qua, e poi incomincia il capitolo 15, 16, 17, un lunghissimo discorso. Soltanto al capitolo 18 si legge e detto questo uscirono. Il capitolo 14 e il 18 all'inizio erano insieme. È stata la comunità che nell'esperienza continua di questo Gesù che vive all'interno della comunità e al centro della comunità ha compreso ancora di più la sua realtà, la sua esperienza e lo ha arricchito. Quindi l'invito del Vangelo è: questa è la nostra esperienza, fate la vostra e scrivete il vostro Vangelo. E poi la conclusione: queste cose sono state scritte perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate, attenzione perché è sensazionale, abbiate la vita nel suo nome. Ci saremmo aspettati la vita eterna? No, niente vita eterna, perché abbiate la vita nel suo nome. L'autore del Vangelo dice: questo l'ho scritto perché conosciate chi è Gesù e dando adesione a Gesù abbiate in voi la pienezza della vita. Non gli interessa la vita eterna, l'importante è che questa vita sia piena. Ed è quello che abbiamo già detto, che il messaggio di Gesù, la sua persona, i suoi gesti, il suo insegnamento, sono la risposta di Dio al bisogno di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro. Quindi il compito della comunità è annunciare questo. E abbiamo terminato il capitolo 20. Non iniziamo il capitolo 21, e se abbiamo soltanto qualche minuto a disposizione, siccome questi giorni non si fa altro che parlare del Papa, quindi il ruolo di Pietro, eccetera, vediamo un precedente illustre che abbiamo nel Nuovo Testamento di un Papa che anche lui lasciò la Chiesa. Quindi vedete, nulla di nuovo nel sole. Nel capitolo 12 degli Atti degli Apostoli si legge che Pietro viene imprigionato. Pietro viene imprigionato e decidono di ammazzarlo, e custodito in una maniera eccezionale. Questo fa capire l'importanza di Pietro nella comunità primitiva. Addirittura ci sono quattro picchetti di quattro soldati ciascuno a custodire Pietro, una cosa esagerata. Versetto 6 dice: quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, interessante, Pietro dormiva. Come faceva a dormire sto benedetto uomo? Proprio in mezzo a due soldati legato con due catene, mentre le sentinelle davanti alla porta custodivano la prigione. Allora, quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, due incatenati con Pietro, e lui dorme. Due davanti alla porta, poi un altro picchetto dei quattro soldati di fronte ad altre porte, e così via, per quattro picchetti di soldati. Una situazione dalla quale non si può uscire. È strano, Pietro dorme. Dormiva nel Vangelo di Luca nel momento della trasfigurazione, dorme nel Getsemani, ma c'è le crisi del sonno, sto benedetto uomo, possibile? Come se faceva a dormire in carcere, incatenato a due guardie, ci vuole proprio... L'Evangelista fa comprendere che Pietro ancora è come intorpidito, non ha compreso la novità di Gesù. Allora si presenta l'angelo del Signore, che è Gesù stesso, lo risplende la luce nella cella, lo deve svegliare a Pietro, e l'angelo gli disse: cingiti, calzati i tuoi sandali. Fece così, finalmente agisce. Ebbene, Pietro dice, proseguì attraverso la prima guardia, la seconda, eccetera, esce fuori dal carcere, e qui ecco la novità importante. Il versetto 11 del capitolo 12: e Pietro tornato in se stesso. È finalmente l'inizio della conversione di Pietro. C'è un primato, indubbiamente, di Pietro nei Vangeli, ma non è nei brani che normalmente si tirano fuori tu sei Pietro su questa pietra, è nel Vangelo di Luca e negli Atti. Quando Gesù dice a Pietro, io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, e tu una volta ravveduto confermi i tuoi fratelli. È quello che Pietro farà. Allora Pietro, tornato in se stesso, disse, adesso so davvero che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutta l'aspettativa del popolo dei Giudei. La prigione di Pietro non era tanto una prigione esterna, ma era interiore, era quella che si era costruita. E qual era? L'aspettativa dei Giudei. Pietro ha tradito Gesù perché lui non accettava un Messia che andasse incontro alla morte. Era disposto a morire per Gesù, ma non che Gesù andasse incontro alla morte, perché questo non poteva essere. Questa è l'aspettativa dei Giudei. Per questo Pietro nei Vangeli è sempre apparso come il tentatore di Gesù. È l'unico al quale Gesù si è dovuto rivolgere apostrofandolo, Satana, torna a metterti dietro di me. Appunto perché Pietro non accetta l'idea di morte di Gesù. Allora Pietro finalmente capisce, si rende conto che la prigionia era quella che si era costruito con la sua ideologia nazionalistica, con la sua tradizione religiosa, e quindi ripensa, e qui è importante, anche perché l'Evangelista ci dà un modello di Chiesa, avendo riflettuto, quindi ci pensa, allora Pietro è a Gerusalemme, esce finalmente dalla prigione, il Signore lo ha liberato, adesso non lo possiamo analizzare, ma l'Evangelista adopera le stesse immagini dell'esodo dalla schiavitù egiziana, il Signore che libera il suo popolo. Allora Pietro adesso si trova a Gerusalemme, libero, cosa farà? Andrà, senz'altro, nella sua comunità. Invece scrive Luca, avendo riflettuto, andò, guardate che strano, andò nella casa di Maria. Va nella casa di Maria e l'Evangelista dice che è la madre di Giovanni, soprannominato Marco, e poi il terzo personaggio che troveremo è Rosa, è la serva. L'Evangelista ci sta dando un'indicazione importante e precisa dell'ideale di chiesa, di comunità cristiana, quella che Pietro, una volta che si è liberato, ha finalmente scelto. A Gerusalemme c'era la chiesa ufficiale installata, quella degli apostoli, costruita sul modello giudaico, capitanata da uno dei parenti di Gesù, con i quali Pietro aveva un'antica ruggine, perché finché Gesù era stato disprezzato, come sempre capita, i parenti si vergognavano. Appena ha fatto un po' di fortuna, si sono fatti avanti. Allora, i parenti di Gesù volevano i posti più importanti nella Chiesa. E Pietro si è trovato in imbarazzo perché Giuda non c'era più, bisognava scegliere un apostolo al posto di Giuda. E chi meglio dei parenti di Gesù? E a questo Pietro non gli andava, e tra lui e Giacomo ci sarà una vecchia ruggine, diceva bene, adesso allora scegliamo uno che fin dall'inizio abbia seguito Gesù, i fratelli non l'hanno mai seguito, si vergognavano di lui, e che sia stato sempre con lui. E Giacomo questa se l'è tenuta qui. Alla fine Pietro cade in disgrazia, va in galera, e Giacomo, fratello del Signore, prende lui il possesso della chiesa di Gerusalemme, una chiesa tradizionalista impostata sulle strutture giudaiche. Ebbene, Pietro è libero, e cosa fa? Non va da Giacomo, ma dice, avendo riflettuto, andò nella casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti erano riuniti e pregavano. Era la comunità che pregava per la sua liberazione. Questo, secondo Luca, è il modello di chiesa. Qual è la chiesa ideale? È presieduta, innanzitutto, pensate che tempi, da una donna. È una donna che è lei la proprietaria della casa. È Maria, che è madre. Allora è presieduta dall'amore incondizionato. Nella cultura nostra, ma anche in quella, c'è un differente amore. L'amore del padre è quello che esige che il figlio gli assomigli. L'amore della madre è quello incondizionato, accetta il figlio così com'è. Allora, la comunità ideale, la Chiesa che l'Evangelista ci presenta, è presieduta dall'amore incondizionato. Incondizionato cosa significa? Che nessuno si può sentire escluso. Un amore che non esclude ma che accoglie tutti. È centrata Giovanni Marco, l'autore del Vangelo, lo mette al centro perché è il più importante e si esprime nel servizio. Ecco la comunità cristiana, la Chiesa che Pietro sceglie una volta che è stato liberato. Una Chiesa che sia centrata sul Vangelo, la buona notizia di Gesù, presieduta dall'amore e si esprime nel servizio. Questa triplice modalità è la Chiesa ideale, secondo l'Evangelista Luca, negli Atti degli Apostoli. E Pietro cosa fa? Pietro esce dal carcere, c'è la Chiesa di Giacomo e c'è questa piccola chiesa, potremmo dire a immagini. Pietro, una volta riflettuto, va lì, e solo che qui è comica la scena, avendo picchiato al battente il portone, sopraggiunse una giovane serva, Rosa, per sentire, e avendo riconosciuto la voce di Pietro, dalla gioia non aprì il portone. Gli fa fare anticamera. E corse ad annunciare che Pietro stava davanti al portone. Questa è una piccola comunità, potremmo dire, marginata di fronte alla grande. Quindi fin dall'inizio ci sono stati diversi modelli di chiesa. Allora, questa Rosa gli sembra impossibile che il capo della chiesa per il quale avevano pregato per la liberazione, ma non pensavano che avrebbe bussato da loro. Pietro continuava a picchiare. Allora, avendo aperto, lo videro e rimasero sconvolti, sbalorditi, stupiti. Avevano pregato per la liberazione di Pietro, ma non si aspettavano che avrebbe bussato da loro. Immaginate se adesso suonasse Ratzinger e dice sono venuto qui. Al di là di ogni aspettativa. Ma avendo fatto loro cenno con la mano di tacere, raccontò come il Signore lo avesse condotto fuori, è lo stesso verbo dell'Esodo, dalla prigione. E poi, ecco il finale, poi disse, annunciate a Giacomo e ai fratelli questo. Lui non va da Giacomo. Andate ad annunciare questo. Quindi Pietro ha preso le distanze dalla chiesa ufficiale che si strutturava già attraverso i modelli giudaici, attraverso la legge, attraverso il conservatorismo e una volta liberato dalla prigione non ci mette piede, andate a riferire a questo. E poi, vedete, la narrazione è abbastanza strana, è uscito, andò in un altro luogo. Insomma, ha bussato tanto perché gli aprissero, appena entrato ha annunziato questo e poi va in un altro. È l'esodo, finalmente, di Pietro. Ha capito la sua liberazione. Quindi, in questo momento in cui nella Chiesa, questi giorni, poi con il conclave, con il futuro Papa, si parla tanto del ruolo di Pietro, io credo che sia importante vedere nel Nuovo Testamento qual è la figura di Pietro e soprattutto qual è il modello di Chiesa che è un modello a nostra disposizione. Quindi, presieduta dall'amore incondizionato, cioè nessuna persona, qualunque sia la sua condizione, la sua condotta, si può sentire escluso. È centrata sull'annunzio della buona notizia. La buona notizia è qualcosa che fa piacere, che rallegra le persone, che non mette le paure, ma le toglie e che poi si esprime nel servizio. Bene, allora, e se ci sono delle domande, anche per gli amici collegati con internet, domande, riferimenti, bel applauso, se lo merita Giovanni. Siamo ormai alla conclusione del Vangelo di Giovanni, ma è veramente bello. Sì, Tiziano.
Caro Alberto, allora, grazie anche oggi, bellissimo, però c'è...
Quando cominci con caro Alberto, bellissimo, chissà cosa mi dici. Già
No, arrivo solo al mio punto critico. Mentre c'è una frase, credere per vedere, no? C'è un'altra frase che potrebbe sembrare simile, che io invece condivido molto, chi è nella verità ascolta la mia voce, quindi è una predisposizione per vedere. Credere è una cosa che nasce spontanea, è una cosa che non ti può imporre, no? E io, per esempio, conosco, per esperienza, le persone migliori, come giustamente dici tu, è difficile trovarle fra persone molto religiose, ma io le persone migliori le conosco fra gli atei, persone ricche di valori, ma che non credono in Dio. Com'è questa
dicotomia? Aspetta, qui non si sta parlando di credere in Dio, eh?
Ecco.
Allora, il verbo credere nel Vangelo di Giovanni non significa aver accettato delle dottrine o delle verità teologiche, significa l'adesione a una persona, in questo caso a Gesù. Quindi non si tratta di credere in qualcosa di più o meno astratto, ma di dare adesione a una persona, perché si vede che in questa persona, nel suo comportamento e nel suo insegnamento, c'è la risposta che io mi aspettavo dalla vita. Quindi non ti chiede di credere in qualcosa, ma dare adesione a lui.
Grazie, allora vi piace più sperimenta e crederai.
Beh, vabbè, il credere è sperimentale.
Sì, in parte, no. Ciao, in parte hai risposto quando hai descritto la scelta di Pietro, però io mi facevo un po' questa domanda, no? Se la Chiesa fosse stata affidata in un primo tempo, come è stata affidata a Pietro da Gesù, che gli ha detto, no, quella famosa frase, fosse stata affidata per esempio a Tommaso, che ha fatto una professione di fede molto più profonda, no? Muoio con te piuttosto che muoio per te. E se Tommaso, detto il gemello, somigliava più a Cristo, forse ci saremmo risparmiati Giovanni Paolo II, Ratzinger, non
guarda, so. Sì, può essere comprensibile quello che tu dici, ma ti dirò per fortuna che la scelta è stata su Pietro, perché se fosse stata su Tommaso o sul discepolo anonimo, persone di grande altezza, levatura, e chi di noi può pensare mai di arrivare così? Invece in Pietro ci siamo tutti quanti. Pietro rappresenta tutte le contraddizioni, tutte le debolezze del credente. E Gesù l'aveva invitato ad essere pescatore degli uomini, è stato l'unico caduto a essere pescato. E Gesù l'ha dovuto rimproverare 2 volte per la mancanza di fede. Quindi in Pietro ci sono gli entusiasmi, le debolezze, c'è il coraggio, c'è la vigliaccheria, c'è tutto. Allora io credo che è una fortuna che la Chiesa abbia scelto come figura quella di Pietro, perché è uno come noi. E io, Pietro significa testardo, ma ha trovato uno, Gesù, più testardo di lui. Dico sempre che Pietro è l'unico diavolo che è finito in paradiso, perché è l'unico nei Vangeli che Gesù ha chiamato Satana, eppure la testardaggine di Gesù è stata più forte della testardaggine di Pietro, e alla fine è riuscito a convertire, a cambiare questo discepolo. Lo vedremo già la prossima volta. Quindi è una fortuna che la Chiesa abbia scelto Pietro. Sì, Francesco?
Volevo riprendere quello che hai detto all'inizio, cioè che credere nella resurrezione di Gesù significa fondamentalmente sperimentare la resurrezione nella propria vita. E mi sono chiesto come è possibile una cosa così, cioè da che cosa possiamo comprenderlo. E allora ho pensato, mentre parlavi, ho ripensato a Giovanni 3, cioè all'incontro di Nicodemo con Gesù, quando Gesù gli dice che si deve nascere dall'alto, cioè direbbe Genesi 1 che tu hai richiamato, dal soffio, quindi è come se uno nascesse dal principio, e cioè sarebbe la seconda nascita. Ora nel Vangelo c'è una distinzione fondamentale in tutti i Vangeli, Luca 2, c'è, tra essere partoriti e nascere. Cioè è come se Gesù dicesse, non basta essere partoriti, il verbo greco tu mi insegni è ticto, ma bisogna gennao, cioè bisogna nascere, nascere a se stessi. Allora, ora la seconda nascita è qui, è sulla faccia della terra, allora ti chiedo, la resurrezione è comparabile con la seconda nascita? Cioè la resurrezione è qui, lo dico anche perché, diciamo, tu diverse volte hai detto che non sono i morti che risorgono, ma sono i vivi che non muoiono.
Sì, questo l'abbiamo visto già altre volte, abbiamo già detto, a mo' di slogan, che non si muore, ma si nasce 2 volte, e la seconda volta è per sempre. Solo che c'è un certo punto dove noi dobbiamo fermarci, perché di più non possiamo sapere, perché c'è la curiosità. C'era una persona, speriamo che non sia in ascolto, che su internet mi ha martellato di email, che vuole sapere come saremo dopo la morte. A ogni risposta era insufficiente. Un giorno, sede che mi girava, io ho risposto e dico: senti, abbi pazienza, che tanto prima o poi la sperimenti. Quindi saprai come sarà sta vita dopo la morte. Più di tanto non lo possiamo sapere. Noi abbiamo una certezza, abbiamo questa certezza, quella che Gesù dice alla resurrezione di Lazzaro: chi vive e crede in me non morirà mai. Quindi chi ha dato adesione a Gesù, questo significa credere in lui, non farà l'esperienza della morte. Gli altri si accorgeranno di un cadavere, ma lui non farà l'esperienza della morte. Ma ne parleremo ancora, tratteremo ancora questo fatto del morire come uno dei momenti paradossalmente più belli, più preziosi e più straordinari che possono capitare nella vita. E c'è ancora? Sì, ciao.
Padre Alberto, un passaggio importante è stato quello della cultura del peccato in cui siamo invasi, immersi. C'è un passaggio però che lei ha chiarito, che però secondo me va ancora magari marcato, perché è un colpo quando si legge: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimettete i peccati saranno rimessi, a chi li ritenete saranno ritenuti. In questa struttura verticale, io penso a tutte quelle situazioni in cui, quando ci si accosta alla cosiddetta confessione, e non vieni assolto. E allora in quei casi lì, quei poveretti cosa devono pensare? Cioè che questo potere, comunque questa facoltà, è stata demandata al confessore, e quindi non essendo assolti vivranno adesso.
Guarda, ti risposto con una battutaccia, perché sapessi, non immagini che sofferenza che mi porto dentro. Sapeste quante persone vengono qui dopo che sciagurati sono andati a confessarsi all'oretta? Io non so se li scelgono apposta i frati di Loreto, ma spietati. Ci sono delle persone che vengono traumatizzate perché maltrattate, insultate, disprezzate. Io tempo fa, ma prendetelo così come una battutaccia, dicevo che andarsi a confessare dai frati di Loreto è come per una donna andare a fare una visita ginecologica demoniaco-sessuale. Si esce devastati. Il prete nel sacramento della riconciliazione non è un giudice. Non deve giudicare e tantomeno deve condannare. È lì per essere la carezza compassionevole del Padre, una carezza dalla quale nessuno può sentirsi escluso. Qualunque cosa uno abbia combinato, qualunque gesto abbia commesso, è lì perché la persona che si sente in colpa, che si sente disprezzata, che si sente disgustata di se stesso, se non c'è Dio che gli fa una carezza, chi gliela fa a questa persona? Ma le vogliamo gettare nella disperazione? Le vogliamo gettare nel più profondo sconforto? Quindi il prete nel sacramento della riconciliazione deve essere l'espressione della carezza compassionevole di Dio. Allora, dice, come si fa in questi casi? Semplice, uno si alza e va via. E perché non tutti i preti sono uguali, come non tutti i medici sono uguali. Se io vado da un medico e questo medico vedo che non mi gusta, non è che ci ritorno, così masochista. Sceglierò un altro che mi dia più fiducia. E quindi, bisogna vincere il timore reverenziale. Se c'è un prete che in confessione comincia a fare domande morbose, che comincia a insultare, a disprezzare, che mette delle condizioni assurde. Tempo fa mi è venuta una, ha detto che il solito caso, sapete, divorziati, riaccompagnati, eccetera. Allora ho detto, se vivi come fratello e sorella, puoi fare la comunione, se no no. E ho detto, informati un po' che rapporti c'è questo con la sorella, perché come se fa di una roba del genere? Ma come se fa? Come se Gesù non avesse mai detto, ma perché imponete dei pesi sulle persone? e voi neanche con un dito li sollevate. Oh, è passato il tempo, alle 12 continuiamo con la celebrazione eucaristica.